Come preannunciato, torniamo a sentire l'avvocato Luigi Romano per farci raccontare gli aggiornamenti e quindi anche implicitamente segnalare la rilevanza del processo che prosegue per il massacro di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile del 2020. Ciao Luigi, intanto bentornato.
Ciao Francesco, grazie.
Grazie mille a te per la disponibilità. Ecco, torno a ricordare la rilevanza di questo processo perché sia su un piano culturale rispetto alla per esempio normalizzazione mediatica della brutalità messa in atto dalla polizia penitenziaria, ricordiamo i filmati che avevano suscitato per un attimo tanto scalpore nei media di regime, che poi non si stanno sostanzialmente più occupando di questo processo, sia più in generale su un piano di legittimazione o meno di quegli eventi all'interno dell'apparato sanzionatorio, insomma, se passerà il reato di tortura, se passerà il concorso, se le responsabilità toccheranno anche la catena di comando istituzionale e via dicendo. Insomma, in qualche modo questo processo rappresenta un momento, una punteggiatura davvero importante nella storia della violenza repressiva in Italia, e quindi ti passo subito la parola, Luigi, per raccontarci a che punto siamo e quali traiettorie, insomma, stanno emergendo all'interno di questo processo.
Sì, allora, sempre veramente grazie per il tempo che dedicate a questo tipo di approfondimenti, perché chiaramente, diciamo, i tempi del processo stanno ammortando completamente l'attenzione rispetto a quello che, secondo noi, appunto, come tu giustamente, Francesco, prima dicevi, è uno dei punti cruciali per lo studio, quantomeno, delle fenomeniche repressive, e soprattutto è la nascita dei mezzi di contenimento ufficiosi all'interno, diciamo, delle istituzioni totali. Detto questo, il momento del processo, appunto, è molto statico, cioè attualmente siamo ancora nella fase del dibattimento, abbiamo esaurito l'escussione, diciamo, delle persone offese e dei testimoni, quindi siamo in una fase cosiddetta statica, ma nel senso che abbiamo una guerra di consulenti, in sostanza. Cioè abbiamo consulenti e feriti dei tribunali su delle questioni abbastanza importanti, perché chiaramente è una delle fasi che ci permettono di capire se effettivamente, dal punto di vista tecnico-giuridico, all'interno del processo possono rientrare, ad esempio, il materiale sequestrato sugli smartphone degli imputati, o addirittura, cosa ancora più rilevante, mi dilungherò su tutte e due le questioni, la consulenza tecnica relativa ai traumi psichici delle persone offese. Sul primo punto, diciamo, un'ordinanza del Tribunale della Corte d'Assise ha permesso, per l'appunto, l'utilizzo di questo materiale, perché chiaramente, in realtà, essendo una corrispondenza, non mi dilungo sulle argomentazioni giuridiche, ma in sostanza, avendo sequestrato lo smartphone e all'interno dello smartphone essendoci, diciamo, delle conversazioni di tipo privato, quel tipo di sequestro doveva essere, secondo, diciamo, la difesa degli imputati, predisposto con delle garanzie diverse rispetto al semplice sequestro del materiale.
Cioè la perizia è ripetibile, sostanzialmente?
La perizia ripetibile riguarda le questioni, diciamo, psichiatriche. Okay. Quindi questa invece è proprio la tipologia di materiale, cioè nel senso, è vero che io sequestro il computer, ma se ci sono delle conversazioni, diciamo, di tipo privato, devo predisporre un tipo di sequestro diverso. Quello che sta succedendo adesso in dibattimento è che, in sostanza, il perito del tribunale sta, in base anche a quello che le segnalazioni e le difese degli imputati, sta eliminando dalle conversazioni private le conversazioni che non riguardano il processo, in modo tale da purificare, tra virgolette, il materiale da tutto ciò che è inerente ad un discorso di privacy dei soggetti, di relazioni familiari, interpersonali e cose di questo genere, mantenendo solo ciò che in sostanza è oggetto, appunto, dell'accertamento del dibattimento. È chiaro che, detto così, può sembrare una questione molto semplice, poi nel dettaglio c'è tutta una guerra su che cosa far entrare o non far entrare, su che cosa è personale e su che cosa invece è una questione, dico per dire, organizzativa, oppure prova di una certa adesione volontaristica a quella che è l'operazione straordinaria di rappresaglia del 6 aprile. Vabbè, ma questo è il primo punto. Il secondo punto è ancora più difficile, non siamo riusciti a derimerlo definitivamente. Perché c'è un problema, c'è stato un problema in sostanza, cioè quando la procura ha ascoltato le persone offese, ha nominato chiaramente un consulente tecnico per verificare se le persone offese presentassero dei traumi ascrivibili al reato del 613 bis come conseguenza delle torture, chiaramente. Lo ha fatto però senza avvertire le difese dell'allora indagati, oggi odierni imputati. Questa cosa è, diciamo, una, tra virgolette, a parere delle difese degli imputati, costituirebbe una lesione del diritto del contraddittorio. Lesione del diritto del contraddittorio che potrebbe essere, tra virgolette, evasa se quegli accertamenti tecnici fossero ripetibili. Cioè, io quindi se faccio un accertamento tecnico con il mio consulente, non ti dico che lo sto facendo, ma quell'accertamento è ripetibile, non violo il contraddittorio, perché tu puoi nominare il tuo consulente e successivamente fare lo stesso accertamento. Quindi adesso in sostanza il perito del tribunale e la corte si sta esprimendo su se quel tipo di colloqui fossero ripetibili o meno e quindi in questo caso anche ciò che è stato riferito in relazione ad Achini, perché poi Achini è morto. Se la Corte dovesse esprimersi, diciamo, sulla irripetibilità dell'accertamento, noi avremmo un enorme problema nel processo perché tutte le consulenze tecniche non potrebbero essere usate nel processo e quindi non avremmo poi prova dei traumi subiti dalle persone offese e anche da quelli subiti da Achini, che sono stati riferiti dalle persone offese che erano con lui in cella prima, tra virgolette, dell'isolamento e della morte, del decesso.
Quindi si invaliderebbe una parte significativa del
Si
materiale
invaliderebbe.
probatorio.
Esattamente sì. Cioè si invaliderebbe, diciamo, una parte, la prova regina, tra virgolette, perché per il 613 bis noi, secondo una giurisprudenza europea e anche della Corte di Cassazione, noi dobbiamo avere un trauma verificabile, cioè nel senso le torture dovrebbero produrre affinché, diciamo, si reputasse, diciamo, valido il 613 bis, dovrebbero appunto produrre dei tratti traumatici rinvenibili. Ora, chiaramente, venendo meno le consulenze psichiatriche di parte, tu non hai un pezzo della prova in dibattimento e quindi inizia a camminare in modo sgangherato il 613 bis. Chiaramente, io, come spesso ragioniamo e abbiamo ragionato insieme, è chiaro che in questo, nella restituzione di quello che sta accadendo, c'è anche la restituzione della difficoltà giuridica e limitata di ricostruire la storia, perché se così fosse, noi avremmo sicuramente una verità costruita però su dei parametri molto stretti che non corrisponde a quanto chiaramente si è verificato il 6 di aprile. Ecco perché, diciamo, questa è la realtà processuale che si sta costruendo. Ciò che si è verificato da un punto di vista storico lo sappiamo perché, anche se la chat di Coverdire oggi la polizia penitenziaria ha vinto, è un giorno importante, non entra all'interno del materiale probatorio perché è considerato un messaggio, tra virgolette, di tipo emotivo, relazionale tra amici, ma è chiaro che dal punto di vista storico quel tipo di messaggio corrisponde ad una piena adesione al programma di rappresaglia che è stato messo in atto.
Certo.
Quindi,
Tra l'altro,
ecco.
appunto, il riconoscimento, gli elementi probatori da quelli riguardanti al riconoscimento biometrico di cui parlavamo in passato, all'estrazione dei dati dai cellulari per l'identificazione delle persone presenti sia nella fase operativa, diciamo, del massacro, sia in quella legittimante. Mi sembra ci sia comunque sia riscontrabile una cura differente rispetto ad altri soggetti sottoposti a indagine quando si tratta di membri della polizia penitenziaria.
Sì, sicuramente, diciamo, sicuramente ci troviamo davanti a delle, come spesso abbiamo potuto verificare e restituire anche nelle nostre conversazioni, sicuramente le difese sono molto tecniche, quelle che difendono la polizia penitenziaria gli imputati della polizia penitenziaria e anche il personale in divisa. Sicuramente la corte è molto attenta perché, tra virgolette, si sente investita di un giudizio che avrà anche un peso storico nella nostra Repubblica e quindi è chiaro
Certo.
che le questioni di Fioretto vengono considerate, diciamo, con una certa cura. Ed è ovvio che in questo si scrive, quindi tutta questa questione relativa sicuramente alla provenienza proprio di classe e funzionale degli imputati, perché c'è sicuramente un'adesione anche culturale maggiore, una prossimità e così via. La procura, devo dire la verità, va sempre più pesante nelle fasi di udienza. Mi verrebbe da dire dal punto di vista tecnico che probabilmente nella fase investigativa forse probabilmente se alcune cose fossero state curate con maggiore dovizia di particolari, probabilmente non avremmo poi avuto la possibilità di demolirle in modo così evidente in dibattimento. Ecco,
Certo,
questo.
poi non possiamo presupporre che siano delle mancanze ingegnerizzate, ecco, ovviamente, perché sarebbe una supposizione senza nessun elemento per confermarla, ma di fatto poi il risultato è che in fase di indagine sono stati raccolti degli elementi che sono molto difficili da utilizzare al processo, ecco.
Sì, sicuramente questo è il dato che prendiamo di un'indagine molto complessa perché sono appunto gli imputati sono tanti, le contestazioni sono molto diversificate e quindi sì, sicuramente cammina su delle gambe fragili. Ecco, forse il momento della contingenza era quello che era, probabilmente, non lo so, ci sono tanti fattori che poi vanno ad incidere su questo piano. Quello che però torno a dire, ma servirà a noi anche successivamente, al di là di qualsiasi tipo di esito
Certo.
processuale, è che in sostanza la ricostruzione di quella vicenda è una ricostruzione che dobbiamo fare dal punto di vista storico e politico e soprattutto un tipo di ricostruzione del genere è qualcosa che trascende dalla funzione dei tribunali, cioè qualcosa che appartiene, diciamo, a noi, ma non può appartenere, non può essere delegata ad un giudice, così come tutte le questioni che riguardano le sentenze e le rappresaglie sui movimenti di lotta.
Guarda, sai quanto condivido assolutamente questa prospettiva. Diciamo, i tribunali sono un contesto di sterilizzazione degli eventi, possono sicuramente avere una validità di conferma storica e poi di attività sanzionatoria, che non è certo l'aspetto più appassionante. Sarebbe molto più interessante che queste verità sedimentassero nelle coscienze, nella percezione che si ha dell'apparato repressivo sanzionatorio. Una domanda banale, ma e probabilmente la risposta deriva già dal massimo edittale della pena per il reato di tortura, ma c'è un rischio prescrizione?
Se cade la tortura per alcune contestazioni, sì, perché noi avremmo maltrattamenti, abuso di autorità, abuso, no, mi sembra, depistaggio, però è chiaro che se cade la tortura comincia ad intravedersi un'ipotesi del genere, perché poi siamo già a 5 anni. Quindi per alcune fattispecie probabilmente arriveremo giusto giusto alla sentenza di primo grado, ma poi in appello si prescriverebbero, diciamo, per i tempi dell'appello, non essendoci neanche misure cautelari. Ciò che se dovesse rimanere in piedi la tortura sarebbe diverso.
Sì, me lo chiedevo semplicemente perché appunto sottolineavi quanto stia durando il primo grado di questo processo e mi veniva in mente un confronto con invece l'accelerazione che hanno inchieste, processi che riguardano sostanzialmente quella stessa parentesi temporale, ma rispetto invece al reato di devastazione e saccheggio applicato alle persone che si sono rivoltate all'interno delle carceri, che sono in molti casi già andati a giudizio, mentre invece in questo caso c'è appunto sempre un'attenzione e una cura decisamente diverse, probabilmente per il contesto di classe che citavi in precedenza. Sempre a questo proposito, come ne stanno uscendo le figure apicali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria coinvolte in quella fase? Penso a Antonio Fullone, ad esempio.
Noi, diciamo, rispetto abbiamo avuto la conferma quando abbiamo sentito Basentini, che è stata veramente una lezione quasi di, come dire, di difesa della propria categoria, cioè proprio dell'amministrazione, davvero, perché è stata una cosa sensazionale. Cioè io quando l'ho ascoltato in udienza è stato incredibile poter sentire quelle parole, perché Basentini in sostanza innanzitutto ha dato una qualificazione di tipo giuridico ma politico. Per lui l'operazione straordinaria di perquisizione del 6 aprile non è stata un'operazione di polizia giudiziaria, così come dall'inizio noi abbiamo avuto anche nella fase degli interrogatori, ma anche nella ricostruzione di quello che è emerso nelle fasi delle indagini, anche da alcune dichiarazioni spontanee che si sono verificate nell'udienza preliminare, penso proprio alle dichiarazioni di Fullone. Cioè, in sostanza, fino ad adesso noi abbiamo avuto un'idea che quel tipo di perquisizione era stata ordinata per cercare del materiale utilizzato come che poteva essere utilizzato come armi, anzi, che sicuramente sarebbe stato utilizzato come armi in una probabile rivolta. E quindi io opero in maniera massiccia per trovare il materiale ed impedire questa cosa. Un po', diciamo, stile Diaz, per
Certo.
intenderci. Devo trovare le Molotov dei Black Bloc. Perfetto. Basentini però aggiunge un pezzo che è molto interessante, perché sarà il pezzo su cui si articoleranno le difese. L'operazione, che è anche un capovolgimento proprio della prospettiva, l'operazione del 6 aprile non è stata un'operazione di polizia giudiziaria, perquisisco per trovare, ma è stata un'operazione di ordine pubblico. E chiaramente l'operazione di ordine pubblico mi dà la possibilità di utilizzare in modo molto più, diciamo, facilitato, la forza. E quindi posso entrare con i reparti per sedare, perché devo ripristinare l'ordine interno. Ora, anche in questo caso, la tesi di Basentini è quella per cui l'operazione, per quanto fosse un'operazione di ordine pubblico a suo dire, è un'operazione legittima, perché secondo Basentini e secondo le informazioni che lui ha ricevuto, effettivamente c'erano stati dei disordini che costituivano, diciamo, la premessa logico-giuridica per agire per agire legittimamente in quel modo. Quello che è stato combinato successivamente, cioè quindi dalla polizia penitenziaria al fronte, è un massacro che non corrispondeva all'ordine. Quindi Basentini non solo ha difeso i suoi, dicendo: hanno ordinato legittimamente l'operazione, e per me quell'operazione non era un'operazione di polizia giudiziaria, ma era un'operazione di ordine pubblico. Il massacro è stato fatto invece dai poliziotti. È chiaro che questa cosa, per quanto, diciamo, il corpo della polizia penitenziaria e l'amministrazione penitenziaria sono, diciamo, non sono, diciamo, un corpo militare, però la difesa del corpo e della strategia del corpo è una difesa tipicamente da corpo militare, che noi, come spesso, diciamo, mi è capitato di scrivere e anche di conversare con voi su questo punto, è l'identica difesa che è stata fatta dalle divisioni dell'SS che hanno operato a Sant'Anna di Stanzego. Le divisioni dell'SS, cioè i capi, i gerarchi delle divisioni dell'SS che operavano nelle rappresaglie partigiane, sostenevano che il diritto di rappresaglia era effettivo perché le batterie partigiane che operavano nella zona dell'Appennino erano, diciamo, formazioni terroristiche che avevano agito nei confronti di soggetti inermi e soprattutto senza una chiara dichiarazione di guerra nei confronti del corpo militare tedesco di occupazione. E quindi il diritto di guerra sancisce il diritto della rappresaglia, e loro avevano operato legittimamente. Il massacro sui civili l'avevano fatto i militari.
Certo, sì, poi appunto al di là di queste forme di tutela che accedono a una lettura militare, e tra l'altro si qualifica l'ordine pubblico all'interno di un contesto che è stato invece formalmente definito di perquisizione straordinaria dallo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tra l'altro ricordiamolo per chi all'ascolto non lo sapesse, Basentini era il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria durante tutta la stagione, delle rivolte in ambito pandemico, e si è dimesso pochissimo, pochissime settimane dopo il massacro di Santa Maria Capua Vetere. Oltre appunto alla forma molto interessante che ci descrivevi di tutela di corpo e di legittimazione anche di determinate forme di operazione afferente alla grammatica militare, mi viene in mente molto più banalmente la Thin Blue Line che riguarda tutti gli altri corpi invece di polizia, cioè la sottile linea blu per cui si tutelano tutti gli eventi e le sbavature dalla forma operativa, dal modus operandi ufficiale, e si tollerano i modus operandi informali che abbiamo visto applicati in forma eccezionale in termini di quantità di forza somministrata, di violenza somministrata, ma che, come ben sappiamo, riguardano la quotidianità della geografia penitenziaria italiana con un'intensità inferiore, ecco, semplicemente.
Sì, assolutamente condivido proprio tutto il piano dell'analisi che hai svolto, perché è esattamente così. Anzi, adesso noi ci apriremo ad un'ulteriore fase che è molto interessante, perché sarà da settembre, che sarà la fase, diciamo, degli indagati, imputati che si sottoporranno ad esame testimoniale. Quindi noi, ad esame dell'imputato stesso, quindi noi avremo la versione degli imputati resa in dibattimento. Perché è importante? Perché noi fino adesso abbiamo avuto, anche rispetto ai corpi militari che tu dicevi, noi abbiamo avuto lo stesso atteggiamento che c'è stato nell'ambito, diciamo, del regime di Videla in Argentina. Cioè, è stato definito il legame tra i soggetti militari che hanno operato nei vari centri clandestini, articolati su tutto il paese, come patto di silenzio. Nessuno ha parlato. Pochissimi di loro hanno parlato. Uno ad un certo punto ha parlato e dopo pochi mesi di carcere si è suicidato o l'hanno suicidato. Certo. Ma in realtà tutti i gerarchi e tutti i militari di tutta la catena di comando della Marina Argentina è stata in sostanza coesa in un cosiddetto patto di silenzio. Noi l'abbiamo avuto fino adesso. Nessuno di loro ha parlato. Qualcuno ha reso interrogatorio nella fase investigativa, anzi anche più di qualcuno, ma dopodiché non c'è stata una ricostruzione effettiva, né tantomeno qualcuno ha contribuito negli atti di indagine ad offrire una sua versione. Cioè, nessun poliziotto, anche chi dai video non alza una mano, diciamo, si è andato in procura della Repubblica e ha detto: scusate, lo sapete che il 6 aprile mi è successa una cosa veramente particolare, che 340 colleghi sono entrati nel carcere e hanno massacrato i posti detenuti. Nessuno l'ha detto. Quindi noi avremo finalmente la possibilità di ascoltare la loro versione e chiederemo nella fase del dibattimento come è possibile e come loro giustificano, se ci sono, diciamo, dei soggetti che non hanno alzato le mani e che si sottoporranno ad interrogatorio, ad esame, come giustificano l'intervento degli altri colleghi.
Mi viene in mente, anche se ovviamente non riguarda in modo specifico questo genere di contesti, ma di nuovo tornando alla simmetria che caratterizza tantissimi degli elementi che ci stai raccontando, come se all'interno di una manifestazione si verificano pratiche clastiche o violente e si qualifica il reato di devastazione e saccheggio, per estensione il concorso morale riguardi tutte le persone presenti che non sono allontanate o non hanno impedito la dinamica degli eventi e anzi l'hanno facilitata con la loro presenza connivente, beh, in un contesto come quello di Santa Maria Capua Vetere mi sembra che si configuri in modo molto chiaro un grado di concorso morale di connivenza sostanzialmente sovrapponibile a tutto il corpo di polizia penitenziaria. Ma senti, diciamo, ci raccontavi, ed è molto interessante questo tuo tessere relazioni con altri elementi di violenza politica, e questo rimanda anche in qualche modo a delle cornici culturali che questi eventi poi producono, delle cornici che per una fase sono di normalizzazione di quegli eventi, poi dopo un punto di rottura politico si ribaltano e vengono, tornano a essere percepiti nella loro natura concreta di orrori. Penso adesso, con l'intervento del pacchetto sicurezza, della grande riforma reazionaria in termini di sicurezza, l'ex DDL 1660, tutto l'iter che lo ha portato adesso a diventare un assetto normativo molto articolato, che riguarda, come ben sappiamo, anche le carceri, gli ammutinamenti nelle carceri, via dicendo. Beh, anche se non è retroattivo, ovviamente, opera però sul piano culturale e opera anche sul piano politico e sul piano politico interno al mondo dell'apparato sanzionatorio. Quindi, mentre citavi tutti questi eventi e queste fasi e queste trasformazioni storiche, mi è venuto in mente come siamo in questo momento in Italia all'interno di una traiettoria invece di legittimazione politica di tutti questi eventi. Quindi, prima di arrivare a quella famosa rottura, per essere in grado di leggerli nella loro natura di orrori, bisogna operare grandi rotture sul piano politico e culturale.
Sì, no, ma poi soprattutto rispetto a quest'ultimo punto che tu dicevi, io, come tanti, come tante compagne, tanti compagni che svolgono la professione forense, è chiaro che ci siamo accorti, ma come in tanti, diciamo, in prima persona, è chiaro che noi con questo DDL, siamo ormai in legge, siamo di fronte ad una trasformazione delle regole di ingaggio, cioè in sostanza quella che noi chiamavamo la democrazia borghese, il diritto liberale borghese, è ormai un fossile da studiare sui libri, ma siamo in una fase, diciamo, di costituzione autoritaria, formale, del nostro Stato. Quindi questo significa che dal punto di vista culturale noi stiamo, diciamo, mettendo con questo decreto, con questa legge ormai, cambiamenti fondamentali per riuscire a rideterminare le regole del gioco, del discorso collettivo, in una fase in cui sicuramente il capitalismo europeo è in estrema difficoltà, ha bisogno di tenere l'ordine pubblico interno in vista anche delle guerre che si fanno sempre più concrete sul piano esterno. Detto questo, cosa riuscire ad immaginare? Loro si devono portare a casa innanzitutto un altro pezzetto, che adesso la Lega sta cercando in questa lotta interna dell'equilibrio politico della compagine governativa, di conquistare dei pezzi di egemonia. Si devono portare il reato di tortura, lo stanno dicendo. Cioè, hanno inserito tutto quanto una serie di norme che amplificano i poteri sia difensivi delle forze dell'ordine, sia, diciamo, tra virgolette, di difesa rispetto alle aggressioni altrui. Immagino, diciamo, l'innalzamento di pena per la resistenza contro il pubblico ufficiale, immagino, diciamo, la rivolta penitenziaria, immagino anche lo scudo, tra virgolette, dal punto di vista della copertura delle spese legali per le forze dell'ordine. E anche rispetto alla possibilità, che è una cosa su cui dobbiamo ragionare, del maggiore protagonismo dei servizi, rispetto alla possibilità di organizzare delle associazioni che potessero avere una finalità terroristica e tirarsi dentro i soggetti, che è una cosa molto, 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 molto particolare, perché significa che una nuova leva di agenti di polizia, di carabinieri, che poi possano confluire all'interno dei servizi, deve nuovamente, diciamo, imparare tutto un armamentario culturale, politico, per poter poi predisporre questo tipo di finalità. È chiaro, no? Cioè, non nascono dal nulla, ma devono crescere e devono capire anche un po' come funziona. Detto questo, portandosi a casa il reato di tortura, noi abbiamo in sostanza una chiusura del cerchio che poi andrebbe a ricadere sui processi, perché se è vero che io non posso, tra virgolette, processare fino alla conversione in legge un soggetto, di cover dire, per il reato di blocco stradale diventato reato, se commesso prima della conversione in legge, però è chiaro che un poliziotto che ha l'imputazione per tortura, se dovesse cadere il reato per tortura, e allora il processo salta. Quindi, se loro riescono a portarsi a termine quest'altro tassello, che va di pari passo con il decreto convertito, diciamo, in legge, noi abbiamo in sostanza una specie di chiusura del cerchio sotto questo profilo, che loro stanno effettivamente portando avanti con una certa organicità, anche se con diverse difficoltà poi sul piano applicativo.
Guarda, si costruisce una classe repressiva paramilitare fidelizzata, si costruisce una cultura repressiva e, come dicevi tu, anche la formazione dei nuovi elementi dei servizi segreti entrerà all'interno di questa forma mentis, una cultura repressiva, preventiva, controinsurrezionale, controrivoluzionaria, senza una rivoluzione purtroppo. E ricordiamoci che tutto questo però è possibile per non scontarla a nessuno, è possibile perché da un lato tutto si innesta ancora sul codice Rocco, cioè, ricordiamoci che il codice penale italiano è una forma di potatura innesti sul codice fascista, sono stati cambiati, modificati la procedura, il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario sicuramente, ma comunque il codice penale con ancora diversi reati e il tipo di sguardo, il tipo di prospettiva, di postura sugli eventi è figlio di quella forma di pensiero giuridico incarnata nel codice Rocco. C'è stata poi nei decenni una sedimentazione per addizione, una sedimentazione per costante incremento di fattispecie di reato, aumenti di pena, che nessun governo, diciamo non esplicitamente fascista, non lo definirei neanche di centrosinistra, perché penso che il centrosinistra in Italia non esista, ma nessun governo esplicitamente fascista ha mai ablato gli elementi più significativi. Cioè, per fare un esempio assolutamente idiota, ma un prossimo governo grande coalizione di centrosinistra, di 5 Stelle, PD, Renziani, Azione, chi ne ha più ne metta, ma anche solo il decreto anti-rave non andrà mai a toglierlo, mai ad amputarlo, e in più cercherà anzi di rincorrere quei processi di fidelizzazione che un po' l'ingresso del reato di tortura tanto sofferto ha portato a delle piccole smagliature, ma la fidelizzazione della classe repressiva è qualcosa che probabilmente ci portiamo avanti anche per una paura rispetto a determinate fasi della nostra storia. Non so, sarebbe veramente un qualcosa da studiare più dal punto di vista antropologico che non di sociologia della repressione, però è qualcosa da tenere in considerazione.
Sì, assolutamente, no, è così. Tra l'altro il passaggio, diciamo, sull'ambito dei servizi per me è paradigmatico, perché è paradigmatico di come in realtà, non che i servizi non siano già operativi o che non facciano, diciamo, il loro lavoro a contatto con le varie commissioni, il Parlamento e il Ministero degli Interni, nelle forme, diciamo, del dialogo che possono avere pubblico. Dico per dire che però è chiaro che quando tu hai la possibilità di ampliare così tanto l'operatività dei servizi o degli agenti sotto copertura, mi immagino del nuovo decreto legge che è stato proposto da Del Mastro, è chiaro che tu devi riuscire a coltivare una generazione che abbia questo tipo di attitudini, perché a Napoli noi abbiamo la fortuna di avere all'archivio di Stato di Napoli tutto l'archivio di Stato della Questura degli anni, diciamo, del fascismo, dell'era fascista. Noi, quando ho fatto una ricerca insieme ad un altro compagno rispetto alle formazioni del Partito Comunista d'Italia, le relazioni che venivano fatte dagli infiltrati erano delle relazioni, dal punto di vista della ricostruzione politica, perfette. Cioè loro riuscivano a restituire alla Questura, al Ministro degli Interni, ai dirigenti delle varie diramazioni, esattamente all'interno delle assemblee clandestine o pubbliche prima dell'avvento del fascismo, perché alcuni dirigenti hanno fatto carriere anche dopo, delle sfumature anche minime politiche, dei posizionamenti, delle biografie personali. È chiaro che tutto questo lo potevi fare perché avevi degli agenti che erano stati allevati, che erano stati portati e formati a poter avere anche una competenza di tipo politica. Cioè, è chiaro che tu questo lo devi innanzitutto imbastire, non è che il primo allievo della polizia lo mandi, diciamo, in un'assemblea di movimento ed è capace di redigere le differenze o i posizionamenti.
No, certo, molto diverso, diciamo, dalle operazioni di presenza all'interno dei contesti più che di infiltrazione vera e propria che abbiamo potuto osservare rispetto a Potere al Popolo, eccetera. Un aspetto molto interessante che riguarda la percezione dei servizi segreti, perché i servizi segreti, come dicevi tu, sono sempre operativi, ma di solito sono invisibili. Cioè, viviamo in una fase storica in cui non sono mai stati così protagonisti in modo visibile, dal caso appunto di Cecilia Sala, ma penso ancora di più al caso Paragon, Graphite e via dicendo. Cioè, la presenza dei servizi segreti in Italia all'interno di operazioni che poi emergono nella loro natura è qualcosa di molto significativo anche sulla transizione, sull'assunzione di potere che ha questo corpo da sempre molto pericoloso all'interno della storia italiana. Non so se aggiungere altre cose, perché so che non hai molto tempo, e magari rimandiamo una prossima volta gli approfondimenti sulla situazione delle carceri italiane, sulla quale ti chiederei poi un commento. Ho visto un bellissimo articolo che hai pubblicato su Napoli Monitor, ma magari lo rimandiamo una prossima volta?
Sì. Forse è meglio, perché così scappo in testa.
Immaginavo, avevi preannunciato che hai poco tempo e già siamo stati all'interno di questa lunghissima diretta, spero molto interessante anche per chi ci ha ascoltato. Io, Luigi, come sempre ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo lavoro, per la tua lucidità e la profondità delle tue analisi. Torniamo presto a sentirci.
Sì, grazie a voi, perché mi date modo di ragionare insieme su queste cose, altrimenti cioè, è meglio riuscire ad avere più punti di vista, così me ne porto a casa e ce le riscriviamo piano piano.
Grazie ancora, un abbraccio, buona lotta.
Un abbraccio.
Ciao.